stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11.06 di questo martedì 25 agosto 2020, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare stile Juventus, state con noi. Ma buongiorno, buongiorno gentili amici di Radio Bianconere, bentrovati a questo secondo appuntamento settimanale con stile Juventus. Staremo insieme fino alle 12.55, ma è un giorno speciale perché ritrovo con grande piacere alla parte tecnica il caro Federico Rossi. Buongiorno Federico.
Rossi, Rossi,
ecco
Rossi,
quanto mi è mancato.
Caldi Rossi,
sì. Mi è mancato, mi è mancato. Buongiorno, buongiorno e ben trovato, caro Federico, nuovamente insieme qui a stile Juventus. Allora ragazzi, ieri è iniziata ufficialmente la stagione 2020-2021 per la nostra Juventus, che si è radunata alla Continassa e insomma c'è stato il primo contatto, no, tra Andrea Pirlo e tanti calciatori della Juventus, lo staff tecnico insomma del maestro e i nostri calciatori. Buone sensazioni. Andrea Pirlo ha anche rilasciato una piccolissima dichiarazione, velocissima, proprio modalità Pirlo, alla pagina Twitter ufficiale del nostro club, dicendo che è stata una giornata comunque importante, ripeto, un primo contatto, e adesso prosegue la preparazione in attesa poi di conoscere e di capire come si andrà a strutturare questa nuova Juventus. E in attesa, devo dire, una grande attesa della conferenza stampa di oggi pomeriggio, primo pomeriggio alle ore 15 all'Allianz Stadium, dunque presentazione con i fiocchi per il nostro neo allenatore, che era già stato presentato per il progetto Under 23, ma adesso bisognerà parlare di prima squadra e cercheremo anche di capire, no, quale potrà essere l'interpretazione di calcio che vorrà dare alla sua Juventus il nostro grande ex centrocampista. Vedremo, siamo davvero curiosi, siamo in attesa, si parla di moduli diversi, poi come spesso ripeto non è il modulo a vincere ma sono i calciatori e l'interpretazione che danno i calciatori del modulo scelto dall'allenatore che portano ai risultati. Ma comunque c'è grande curiosità anche per capire quelle che saranno le manovre di mercato, ragazzi, perché c'è questa grande incognita per quanto riguarda il centravanti. Higuain sembrerebbe lontano, davvero si è nuovamente allontanato tantissimo dalla Juventus. La Juventus però deve cercare assolutamente un sostituto di livello importante, ringiovanire o no, siamo al solito discorso, no? Andrea Agnelli aveva parlato di ringiovanimento, ma adesso la Juve deve pensare anche al presente. Il ringiovanimento per quanto riguarda quel ruolo diventa abbastanza complicato, no? Trovare un giocatore in questi giorni che possa poi dare subito un contributo alla causa. I nomi sono quelli: Edin Dzeko, si parla di Jimenez, si parla sempre comunque anche di Arkadiusz Milik. Questi sono i nomi più gettonati, e poi c'è qualcuno che fa anche delle ipotesi per quanto riguarda Luis Suarez, che ha un ingaggio faraonico, prende circa 15 milioni di euro se non sbaglio alla Barcellona. Però vedremo, giocatore di una certa età, lo sappiamo, grandissimo centravanti, straordinario centravanti, ma insomma anche lui ha dato già tanto, credo, al calcio. Non lo so se si vuole puntare sul presente, potrebbe andar bene, no? Ma il ragazzo dovrebbe accettare comunque, credo, un ingaggio molto diverso rispetto a quello che ha adesso al Barcellona. La Juve deve un po' ridurre il monto ingaggi, no? È soprattutto questo, credo, il lavoro che sta svolgendo la società in queste ultime ore. Però bisogna iniziare a costruire la squadra pian pianino, abbiamo ancora tempo, è un problema che hanno tutte le squadre, tutte le società, tutti i club, e dunque vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane. 340 54 25324, vi vorrei chiedere proprio qualcosa su Luis Suarez. Se usiamo 10 volte il condizionale, se il giocatore accettasse un ingaggio dimezzato, diciamo così, dai 6-7 milioni di euro, un triennale voi a Luis Suarez lo fareste per portarlo in bianconero? È un giocatore che sembrerebbe ancora integro, è un giocatore che ha avuto qualche difficoltà, sappiamo che lui è molto legato a Leo Messi da tanti anni, insomma è un legame, un'amicizia che va oltre il terreno di gioco. Chissà che non sia magari anche stuzzicato, no, da questa possibile eventualità di giocare anche con Cristiano Ronaldo, magari Leo Messi non sarebbe troppo contento, ma dai, sono ipotesi. E vi chiedo a questo punto se ci fosse la possibilità, perché ragazzi, se mi fate il nome di Dzeko, ok, dal punto di vista del rapporto economico probabilmente sì, con Dzeko si andrebbe a risparmiare parecchio, bisognerebbe dare credo una cifra intorno ai 10-12 milioni alla Roma e poi comunque anche a lui garantirgli un ingaggio importante e anche la lunghezza del contratto importante. Io credo che Dzeko non accetterebbe, non so, un biennale, almeno vorrebbe partire da un triennale o da un 2+1, non lo so, non sono nella testa dell'attaccante bosniaco. Però a questo punto, ripeto, se ci fossero le condizioni, no, con un Luis Suarez che accetterebbe di chiudere la carriera in un altro grandissimo club, ridursi l'ingaggio, andare nuovamente a giocare la Champions League da protagonista, avendo la possibilità anche di incrociare la sua carriera con Cristiano Ronaldo dopo averlo fatto con Leo Messi, la Juventus potrebbe tentare questo colpo, ripeto, ma prima di far questo bisogna snellire il monte ingaggi. E da questo punto di vista immagino che Fabio Paratici e tutta la società stiano lavorando. C'è anche questo discorso legato a Sami Khedira, che situazione che si sta un po' complicando, il giocatore sembrerebbe non rientrare nei piani del neotecnico bianconero e dunque bisognerà trovare una soluzione, una porta eventuale, per aprire una porta per una rescissione consensuale del contratto, magari con una buona uscita, non lo so, non conosco esattamente queste dinamiche, non so leggere neanche i miei di contratti, pensate un po' se riesco a leggere quelle dei calciatori. Dunque va bene, dai, ne parliamo, 340 54 25 324. Ripeto, grande attesa per la conferenza stampa di oggi, presentazione all'Allianz Stadium, dunque presentazione in grande stile per il nostro neo allenatore, che insomma in bocca al lupo, non possiamo dire altro. Ma vogliamo proprio, prima di salutare il nostro ospite, ascoltare proprio queste quattro battute di Andrea Pirlo ieri al termine del primo incontro con i suoi ragazzi.
Ciao a tutti, primo giorno andato alla grande, abbiamo ricominciato bene, quindi speriamo poi di proseguire ancora meglio. Un abbraccio, ciao a tutti.
Eccolo qui dalla pagina ufficiale Twitter del nostro club, il saluto di Andrea Pirlo ai tifosi bianconeri, ma oggi ne sapremo di più anche su quello che vorrà essere il suo tipo di calcio, ne capiremo sicuramente qualcosa di più. Buongiorno e bentrovato, è sempre un gran piacere, ad Alessandro Birindelli. Ciao Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Ale, bentrovato. Allora, partiamo proprio da queste ipotesi di calcio di Andrea Pirlo. Che calcio ti aspetti da Andrea Pirlo?
Ma come ha parlato nelle sue prime uscite, nelle sue dichiarazioni, e come è stato il suo trascorso da giocatore, penso sia un calcio propositivo. Penso voglia avere una squadra che imponga gioco, che ha detti ritmi, che sappia poi anche quando è il momento di forzare, di rallentare, insomma. Penso una squadra che è dominante, ecco. Questo penso sia il pensiero, per quello che posso conoscere, per quello che posso aver capito, intuito, e per quello che possono essere le idee della società, ecco. Quindi loro stanno cercando un profilo di questo tipo e hanno puntato su questo neo allenatore, quindi grande merito va alla lungimiranza anche di Andrea. E speriamo che questo connubio, ecco, insomma, si sposi alla grande e porti dei grandi risultati.
E questo ovviamente ce l'auguriamo tutti. Conosci bene Igor Tudor, hai giocato tanti anni con lui. Che spessore ha questo ragazzo?
ha un grande spessore, no? Io l'ho apprezzato da compagno di squadra e grande personalità, lo ha dimostrato nella sua carriera prima da calciatore e poi da tecnico, perché comunque ha allenato squadre importanti, è venuto in Italia anche ad allenare delle situazioni difficili, lo ha fatto secondo me con grande professionismo, professionalità, ma anche con grande qualità nelle sue idee, nell'imporre delle idee sia propositive, ma anche poi la fase difensiva la curava molto bene, quindi vedevi sempre una squadra che sapeva cosa fare sia in possesso sia in non possesso, e questo penso sia una grande dote quando l'allenatore riesce a dare equilibrio alla squadra.
Assolutamente. Ale, mi stavi scusate, ascoltando mentre introducevo un po' gli argomenti di questa puntata, e parlavo del centravanti, no? Perché in questo momento la Juventus ha un buco, sembrerebbe avere un buco là, visto che si sta prospettando l'addio di Gonzalo Higuaín. Ho fatto anche il nome di Luis Suarez, ho chiesto anche qualcosa ai nostri amici, se il ragazzo accettasse una riduzione dell'ingaggio, tutto quello che sappiamo. Tu credi che potrebbe eventualmente questo grandissimo giocatore, perché io lo reputo grandissimo, poter dare ancora tanto al calcio in generale?
Ma guarda, io credo una cosa, a parte dal presupposto che la Juventus ha bisogno di un grande centravanti, perché se va via Higuaín sappiamo che anche lo scorso anno abbiamo fatto fatica nelle partite dove mancava centravanti, perché Cristiano Ronaldo preferisce partire da sinistra, perché Dybala come falso 9 sì, lo può fare però in alcune situazioni, ma non per tutta la stagione. E quindi qui non mi sono due, come avete detto voi, o Dzeko o Suarez. Sono due giocatori che secondo me sono grandissimi. Poi bisogna capire poi le richieste che andranno a fare in una trattativa. E poi bisognerà vedere anche la Juventus se riuscirà poi a far cassa, perché la Juventus ha una situazione contrattuale e un bilancio che è quasi tragico. E quindi bisognerà insomma anche capire quali giocatori usciranno dalla rosa, ecco, al di là che poi la Juventus qualcosa dovrà fare.
Bisogna però prima, come dicevo, dai, è inutile girarci intorno, e credo che loro stiano lavorando per quello. Se non riusciremo a smaltire alcuni ingaggi, non riusciremo eventualmente a raggiungere alcuni obiettivi. Credo che,
io
insomma,
penso proprio che sia così,
vadano di pari passo.
Sì. La Juventus in questo momento ha bisogno di sanare anche un po' di bilancio, deve stare attenta al bilancio, al di là che poi è una squadra che è stata costruita ed è costruita per primeggiare in Europa, ripeto, poi andiamo a analizzare un anno particolare, quindi io credo che il mercato vero e proprio, e questo ha fatto una battuta Raiola, secondo me è giustissima, secondo me doveva essere evitato questa sessione di mercato e andare direttamente a quella di gennaio, anticipandola anche di qualche settimana, perché ora le società veramente devono un attimino risanare i conti, devono rifare un pochino i bilanci, perché è saltato tutto, quindi anche andare a mettersi in investimenti alla cieca, io credo che ci sarà grande attenzione sotto questo aspetto, il mercato vero e proprio si vedrà poi a gennaio.
Sono d'accordo, Ale, io volevo proprio arrivare a questa riflessione con te, perché credo che sia interessante ascoltare il pensiero di chi ha giocato a calcio ad altissimi livelli. Si chiude la stagione il 7 agosto, parlo ovviamente della Juventus, ci si ritrova il 24 agosto. Quanto può pesare per un calciatore non riuscire davvero, concretamente, realmente a staccare la spina? Quanto potrà pesare per la prossima stagione?
Peserà.
Sono sicuro che peserà, Alessandro.
Sono sicuro che questa, come la ripresa del lockdown, anche la ripresa accelerata porterà a degli stress a livello mentale, fisico. Cioè, questo è inevitabile, cioè, ecco perché ti ho detto, secondo me l'anno ripartirà da gennaio, perché noi vedremo tante difficoltà all'interno delle squadre di gestione, anche delle forze mentali più che altro, che al di là di quelle fisiche.
Ale, una delle soluzioni migliori sarebbe stata questa, perdonami, mi dispiace perché io sono innamorato di queste competizioni straordinarie che uniscono i popoli, ma sarebbe stato giusto forse annullare l'Europeo e fare iniziare la stagione intorno al 15-20 di ottobre.
Sì, però benissimo che il calcio
Lo so, Ale, però
ha bisogno
però è una situazione talmente di emergenza, talmente anomala, facciamo saltare un'edizione del campionato d'Europa
E quello che mi dispiace,
ecco,
è che
e torniamo alla normalità, perché se il campionato, scusami Ale, partisse il 20 ottobre, ecco, le cose insomma tornerebbero, non dico alla normalità, ma quasi. Prego.
No, sono d'accordo, ma ti ripeto, chi ci rimetterà sarà lo spettacolo e i protagonisti in campo che rischieranno...
ma come arrivano i nazionali, come arriveranno a giocare quella rassegna prossimo mese di giugno? Dai.
Lo so.
Un accumulo di stress.
Molto più attenzione delle fasi di recupero, di reintegro, perché secondo me poi, come è successo in questo reinizio di campionato dopo il lockdown, avrà vantaggio chi avrà una rosa con tanti giocatori e competitiva, e quindi potrà permettersi di cambiare e ruotare, ecco, perché altrimenti veramente rischi tantissimo di non finire la stagione.
Io continuo a pensare, Ale, che sarà condizionata anche questa, dai, senza dubbio.
Sono d'accordo.
Stadio aperti o chiusi, ancora gli stadi credo che rimarranno chiusi per un po', ma a prescindere da quello sarà condizionata proprio per quello che hai detto tu, lo spettacolo, no? Qualcosa si andrà a perdere sicuramente. Comunque non lo so, staremo a vedere che avranno. No, mi è interessante questo discorso che hai fatto sul recupero delle energie. In che senso intendevi? Un giorno in più dopo le partite?
Allora, tutto parte dalla cabina centrale, che è la testa. Certo. È chiaro che se sei stanco di testa, anche le gambe poi non funzionano come dovrebbero. Quindi è più una stanchezza mentale, il non staccare dal quotidiano, dalla stessa quotidianità, dallo stesso stress, dallo stesso tipo di sforzo fisico, allenamento, partita, allenamento. È la testa che ha bisogno di staccare più che delle gambe. Quindi secondo me c'è poco tempo per far questo, c'è stato poco tempo, e ripeto, sarà più bravo chi gestirà questo inizio di preparazione, dando anche dei giorni nella fase del lavoro normale, quindi ogni tanto dare un giorno libero, ecco, perché a volte non conta l'allenamento, quanti allenamenti, è la qualità che mette nell'allenamento e la predisposizione alla lucidità nella quale affronti poi, vai a affrontare l'allenamento. Quindi a volte si preferisce fare un allenamento in meno, però quella giornata di riposo la ritrovi dopo due giorni con giocatori che sono belli lucidi, belli pimpanti e che rispondono all'input dell'allenatore.
Allora, una curiosità, poi ti lasciamo. Anzi, due curiosità, perdonami. Tra le cose che ho letto in queste ultime ore, ci sarebbe anche un occhio della Juventus su Florenzi. Giocatore un po' particolare, che può ricoprire diversi ruoli, può fare l'esterno, può fare il centrocampista, insomma ha giocato un po' in tutti i ruoli. Che ne pensi di Florenzi? Ridargli fiducia, ecco.
A me è un giocatore che piace tantissimo, perché è un giocatore duttile, e nel calcio moderno i giocatori duttili servono. È chiaro che te hai bisogno di mettere dentro gente che percorre chilometri sulle fasce, perché, come abbiamo detto anche lo scorso anno, questa squadra sulle fasce ha bisogno di portare forze nuove, fresche, perché sappiamo
lo scorso anno, qualche giorno fa, insomma, mi viene da ridere
perché
per capire di cosa stiamo parlando ultimamente.
Stavo parlando e si valutava che questa squadra aveva bisogno di mettere qualche giocatore, forze fresche sulle fasce, e credo con la partenza di De Ciglio Florenzi possa essere utile, perché io credo che Pirlo poi nella sua idea possa giocare molto spesso a tre, quindi ha bisogno di quinti che sappiano fare le due fasi. Lui è bravo in questo, un pochino meno a quattro, però ripeto, è un giocatore duttile, quindi può giocare come quinto, come terzo di centrocampo, anche in una difesa a quattro, anche se, ti ripeto, non è il suo ruolo naturale, però
sì,
è un giocatore duttile,
sì,
che può essere utile.
Un profilo interessante, anche secondo me. E un'ultimissima battuta, perché prendo spunto, stanno arrivando tantissimi messaggi anche su Suarez, però mi ha colpito un messaggio che ci manda Caterina da Modena, e ci scrive: ciao, ma provare per lo svincolato Cavani e riprenderci anche Moise Kean? Interessante. Cavani, non lo so, Cavani
penso abbia già fatto,
però,
un accordo.
No, ma sembra che poi sia saltato. Che cos'era? Era saltato col Benfica. Poi non ho seguito cosa, le ultime
sì,
le ultime
ho letto Cavani. Qualcosa sul Benfica e su qualcos'altro, però sinceramente poi no, anch'io questi due giorni non
ho letto le ultime news su Cavani, no. Devo dire, sì, anch'io neanche.
Sembrava vicino, però
sembrava che col Benfica era tutto fatto, poi è saltato sì. L'accordo. Non lo so, insomma, beh, Cavani, ragazzi, siamo sempre lì, siamo tutti attaccanti di una certa età, belli maturi, insomma.
Però costano.
E costano, anche costano. Appunto.
Non è che te li regalano.
No, difficile.
Sono tutti profili interessanti.
Cioè, però, ma non c'è un centravanti, secondo te, giovane in Europa su cui scommettere, ma boh, non lo so.
Ci sono, ma come ha detto Raiola, le società e i procuratori fanno bene, stanno molto attenti a svendere in questo momento, perché adesso non fai l'affare, le società non fanno l'affare, andare a comprare oppure vendere un gioiello. Secondo me, ti ripeto, il mercato ce l'hanno, ma in questo momento c'è poca moneta, quindi si fa fatica a fare queste operazioni importanti, ecco. Solo società che una poi potrebbe essere il Bayern, una società che potrebbe fare un paio di colpi, ma perché comunque ha vinto l'Europa, lo scorso anno ha speso poco, quindi un colpo lo può fare, però poi le altre le vedo tutte abbastanza allo stesso livello, staranno attente ai movimenti. E secondo me la Juventus ha dei vantaggi perché ha dalla sua molti giocatori da poter proporre come scambio, quindi una cosa che mi fa stare un pochino più sereno o ottimista è questo, perché la Juventus di contropartite ne ha tante, quindi è anche avvantaggiata in qualche scambio.
Comunque possiamo dire una cosa in chiusurale: chi avrà la rosa più ricca probabilmente avrà più possibilità di vincere, dai. Anche questa,
sì,
soprattutto un po' come era il discorso che abbiamo fatto dopo la ripresa del campionato.
Certo,
no?
Certo.
Credo che varrà anche per la prossima stagione questa analisi, insomma, per vedere poi chi sarà a trionfare. Ale, grazie, un abbraccio,
grazie
sempre un
voi.
Piacere. Ciao Ale,
buona giornata.
Ciao, buona giornata, ciao Ale, grazie. Un saluto e un ringraziamento al caro Alessandro Birindelli, sempre molto lucido, attento Ale, sempre molto lucido, attento, e ci aiuta a capire meglio alcune cose. E ragazzi, sarà condizionata anche la prossima, quella che partirà adesso, insomma, siamo tutti condizionati, tutti noi che facciamo questo lavoro, le squadre, le società adesso con il calciomercato. Non si tornerà, diciamo, alla normalità tra... Sì, forse a fine europeo, sì. Vabbè, chi non dovrà giocare l'europeo avrà modo di comunque fare le vacanze, chi dovrà andare anche a giocare il campionato d'Europa riposerà comunque poco anche la prossima stagione, non lo so, non so cosa si prospetta, anche perché poi ci sono i mondiali qatarioti, mondiali che sappiamo molto particolari, che si giocheranno in autunno, no? Tra novembre e dicembre, e dunque il calcio è un po'. È saltato il banco, dai, anzi, si è bucato il pallone, fatemelo dire, anche per quello che abbiamo visto purtroppo con lo spettacolo osceno degli stadi vuoti. Davvero qualcosa che mi ha rattristato terribilmente. Non li voglio più vedere, non li sopporto più, li detesto. Non è il calcio che amo, non è niente. Non è niente. Sì, calcio perché lo spettacolo, the show must go on, ma va bene. A me non va bene, però io non mi diverto più. Linea a Federico Rossi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Bentrovate care zebre all'ascolto, questo è Stile Juventus, Radio Bianconera. Allora, da diversi messaggi, ragazzi, vorrei chiedervi, mi sono perso un paio di vocali e due consonanti, vorrei chiedervi, non ridere, vorrei, sì, giro la ruota, ecco, giro la ruota e compro la vocale, va bene, meno male, guardi, lei mi sta facendo tornare il sorriso, sta facendo un miracolo, guardi, un miracolo. Bene, dicevo, Florenzi, no? Abbiamo parlato un attimo con Alessandro Birinelli, questo giocatore che ha iniziato la grande la carriera, no? Poi si è andato un po' a perdere, un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, leggevo che potrebbe magari anche interessare, no, ad Andrea Pirlo, un tipo di calciatore così, così di eclettico. Vi piacerebbe eventualmente, se ci fosse la possibilità, dal punto di vista insomma anche di un accordo economico ragionevole, perché è ancora abbastanza giovane Alessandro Florenzi, o sbaglio 26 o 27 anni, credo 27 anni, non ricordo. C'è stata questa esperienza al Valencia, non molto positiva, qualche problema l'ho avuto ovviamente alla Roma, e adesso sembrerebbe non rientrare più nei piani del club giallorosso, e metterlo dentro, inserirlo in rosa, magari un giocatore con quelle caratteristiche, potrebbe, chissà, essere anche stuzzicante, né? Magari lui potrebbe trovare nuovi stimoli e dare qualcosa di più, e fare magari un passo importante, uno step importante per dimostrare di essere invece un giocatore di ottimo livello. Dunque vi chiedo qualcosa anche su Alessandro Florenzi. Io vi dico che personalmente, se ci fosse la possibilità, un pensierino lo farei ad Alessandro Florenzi, e ripeto, proprio per il suo tipo di calcio, per questa capacità di ricoprire diversi ruoli, potrebbe essere un jolly interessante, come giustamente anche ha ricordato Alessandro Birindelli qualche minuto fa. Dunque rispondete anche su qua a questa domanda, insomma a questa mia considerazione, se siete d'accordo, al 340-5425324 su Alessandro Florenzi, se ci fosse mai la possibilità, potrebbe essere un buon innesto per la rosa juventina. Andiamo con i messaggi audio, grazie.
Buongiorno Nicola D'Andrea.
Ciao.
Io quest'anno quello che mi auguro da parte della società e di tutti, insomma, a partire dal presidente, è che il progetto di ringiovanimento con Andrea Pirlo sia portato avanti anche in caso di insuccessi, qualora insomma non arrivasse il famoso decimo scudetto o la Champions. Però ecco, io mi auguro questo, che insomma si porti avanti la strada che è stata intrapresa,
grazie, del ringiovanimento, stato molto chiaro,
e della di dare fiducia, ecco, ad una persona che non ha nessuna esperienza a livello di allenatore.
Grazie, sei stato chiarissimo. Stavo guardando un attimo qualcosa su Alessandro Florenzi, perché sì, infatti credo che abbia più di 27 anni, ha 29 anni Alessandro Florenzi. In questo momento lui percepisce un ingaggio da 3 milioni a stagione, e va in scadenza il 3, con la Roma ovviamente, andrà in scadenza il 30 giugno 2023, dunque eventualmente bisognerebbe pagarlo Alessandro Florenzi, e la valutazione in questo momento del cartellino è intorno ai 15 milioni di euro, dunque non tantissimi, ma vedremo, dai, non lo so, a me non dispiacerebbe, sembra una scommessa affascinante. Va bene, dai, prego.
Ciao Nick, Massimiliano da Roma. Beh, se Suarez si dimezza l'ingaggio, perché no? È il classico numero 9 che manca la Juve, è un attaccante straordinario. A me sinceramente, se si parla di Dzeko, se si parla di Jimenez, o comunque che deve tornare Morata, a me non mi entusiasmano sti giocatori. È normale, se mi parli di Suarez, vabbè, porca ragazzi, miseria, dai, lo vado a prendere direttamente.
Il pistolero.
Però certo, deve di tagliarsi lo stipendio.
Grazie.
Se no, ecco, insomma, magari è impossibile, da prendere al volo.
Sarebbe impossibile, dovrebbero trovare un accordo le parti. Ripeto, c'è anche la possibilità che lui rientri alla casa madre, no? Definiamola così, l'Ajax, che lo ha cresciuto calcisticamente. C'è anche questa ipotesi affascinante, sarebbe qualcosa molto di cuore, molto di pancia, no? Un ritorno all'Ajax, evidentemente, però se dovesse tornare all'Ajax, ma due terzi dovrebbe ridursi l'ingaggio per quella che è la politica del club di Amsterdam. E allora, sapete ragazzi, non lo so, ci sono bisognerebbe convincerlo con un progetto e lui dovrebbe accettare comunque un ingaggio, ripeto, almeno dimezzato. L'Ajax avrebbe sarebbe una storia completamente diversa, ritorna all'Ajax, perché insomma lui tornerebbe e chiuderebbe la carriera al club che l'ha lanciato a grandi livelli e magari accetterebbe anche, non lo so, ripeto, proprio una riduzione dell'80-70%, 80% dello stipendio, perché non credo che l'Ajax possa dare 6 o 7 milioni a Suarez, non gli voglia dare, perché non è nella politica di quello straordinario club che tanti campioni ha lanciato nella storia del calcio. Prego, io conosco molto bene la politica dell'Ajax, perché comunque ho avuto la possibilità di conoscere dei dirigenti, parlare con dirigenti, delle persone molto vicine a quell'ambiente, e devo dire che pochi come loro nello sviluppo del calcio, nello sviluppo di giovani calciatori. Prego.
Buongiorno a tutte le redazioni della Radio Bianconera. Ciao. Un saluto a Nicola e un abbraccio a tutti i fratelli bianconeri.
Buongiorno.
La domanda di Nicola: se lo porterei Suarez a queste condizioni, lo andrei a prendere, come si dice, una battuta classica, lo andrei a prendere io direttamente a Barcellona, perché secondo me negli ultimi 10 anni, insieme a Lewandowski e a Cavani, sono stati gli attaccanti più forti, i numeri 9 più forti in assoluto proprio, e quindi lo andrei a prendere tutta la vita. Però a noi principalmente, secondo me, poi non so che calcio vuole Papillo, ci sarebbe un giocatore alla Kanté al centrocampo, ci manca quello. Comunque, un abbraccio.
Grazie. Ciao Ciccio, grazie. Ma guarda, una buona riflessione anche la tua, però hai detto bene una cosa, mi hai sottolineato, in attesa di capire che idea di calcio vuole proporre Andrea Pirlo, e probabilmente qualcosa di più lo scopriremo oggi alle 15 durante la conferenza stampa di presentazione. Immagino che quello sarà uno dei temi più trattati, visto che non abbiamo nessun precedente, no? su Pirlo allenatore. Prego.
Ciao Nick.
Buongiorno.
Comunque non c'è rimasto tanto tempo, quest'anno il mercato dura un mese, il 19 inizia la stagione, inizia il campionato, cioè peggio dell'anno scorso ci siamo messi. Comunque, vabbè, a parte le situazioni lentezza in cessioni, Suarez per me è perfetto per Ronaldo, un bel biennale, che comunque anche Zeko prende 7,5, quindi se devi dare 7,5 le dai Suarez, che è più forte, più completo, e come attaccante giovane riprenderei Moise Kean, anche per il fatto che è cresciuto nel vivaio, così possiamo iscrivere un giocatore di più in Champion. Ciao.
Grazie. Va benissimo. Andiamo con altri messaggi, dai, sono tanti, così accontentiamo tutti.
Ciao Nicola, sono Luca da Roma.
Ciao Luca.
A me sembra che però stiamo facendo gli stessi discorsi dell'anno scorso, smaltire il monte ingaggi, liberarsi di certi giocatori, va tutto bene, però ogni volta l'anno scorso che ci si era vicini poi saltava tutto. Quest'anno mi sembra la stessa cosa, Rugani, Bellerin, poi si complica, niente. Khedira non vuole andare via, niente. Higuain non vuole andare via, niente. Cioè, qual è il problema? Il problema è il direttore sportivo? O cos'altro? Cioè, è giusto cominciare a chiedersele queste cose? Dopo un anno fare gli stessi discorsi, c'è qualcosa che non va, non prendiamoci in giro.
Grazie. Un po' preoccupato il nostro amico, ho capito assolutamente quello che vuoi dire, assolutamente. Prego.
Ciao Nicola, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Ma io sono sempre sfavorevole ai parametri zero o a persone più in là con l'età. Però qui, ragazzi, stiamo parlando di insomma grandi giocatori, lo stesso Cavani, Suarez, Vidal. Questi sono giocatori che ti danno il fritto, quindi io li prenderei subito occhi chiusi.
Che vi devo dire?
Soprattutto Vidal che nessuno ne parla, ma secondo me con Pirlo e con quel centrocampo che abbiamo noi sarebbe l'ideale. È un giocatore juventino.
Anche a me piacerebbe rivederlo alla Juve.
Ricordo,
ragazzi,
che quando stava al Bayern Monaco stava in tribuna perché squalificato, e col cellulare vedeva la partita della Juve e ha esultato al gol della Juve. Non ha mai nascosto che gli manca l'Italia e gli piacerebbe ritornare alla Juve. Questi sono giocatori che ti danno il fritto, giocatori tifosi, grandi giocatori, e anche se stanno in là con l'età, pazienza, ben vengano questi, secondo me. Ciao a tutti.
Grazie, sei stato chiarissimo. Ragazzi, Vidal sembrerebbe star bene complessivamente, no? Un giocatore che non ha avuto grossi problemi fisici nella sua carriera, è un giocatore che anche fisicamente, no? Lo vedi in campo, lo vedi nelle fotografie, insomma, sui social, è un giocatore che sta bene, che sta bene fisicamente. Sì, mi piacerebbe, ovviamente, per tanti motivi mi piacerebbe. Non so, perché ci sono anche, come spesso accade in tutte le cose della vita, c'è cioè, il lato solare e il lato buio, e c'è anche qualche piccolo problemino caratteriale per Vidal, ragazzi, che conosciamo bene, no? E la Juventus, quando decise di allontanarlo, vi posso assicurare che decise di allontanarlo anche per alcuni comportamenti che non piacevano alla società. Allora mi chiedo, bisognerebbe parlare chiaro con il ragazzo, comportamenti diversi, e poi vedere se Pirlo vuol dargli eventualmente una possibilità, e se lui vuole tornare ad essere un giocatore importante, perché l'età non è così avanzata. Ripeto, fisicamente mi sembra un giocatore integro e potrebbe essere affascinante la cosa. Certo che potrebbe essere affascinante, ma Pirlo dovrebbe garantire, ripeto, dei comportamenti extracampo diversi rispetto a quando nell'epoca, insomma, del periodo in cui vestì la maglia bianconera, perché quello fu una delle cause dell'allontanamento e dell'addio tra Arturo Vidal e la Juventus. Prego.
Ciao ragazzi, sono Ivano. Ritornando alla partita dell'Inter, sì, io capisco che non dovevamo fare il tifo per l'Inter, ci mancherebbe, però è anche eccessivo tutti questi festeggiamenti, perché ricadiamo nell'errore che fanno loro ogni volta che la Juve perde in Champions, per cui
il calcio,
forse sarebbe
Valerio,
meglio dire
il calcio, Valerio,
perché
la rivalità.
Ha giocato l'Inter venerdì,
è la rivalità, Valerio.
Cosa ne pensate?
Valerio, mi sembra già ieri ti ho risposto, questo è il calcio, è la rivalità, se non ci fosse questo chiudiamo tutto e andiamocene. Cioè, ragazzi, cioè, bisogna accettarlo, come bisogna accettarlo quando questi festeggiano, lo so, dà fastidio, fa rabbia, perché sono vicende diverse. Quando noi abbiamo perso le nostre finali, ha festeggiato tre quarti del paese, è diverso, ok? Vi posso raccontare di storie imbarazzanti, vissute anche da persone a Meccare, che addirittura pensavano che la Juventus avesse vinto, e dunque, perché magari non stavamo seguendo la partita, ma sentivano da persone inesperte di queste cose, lontane dal calcio, sentivano urlare, gridare, diceva, beh, avrà segnato la Juventus, avrò vinto la Juventus, una squadra italiana. E dunque, no, veramente è diverso il discorso. Quando perdiamo noi esultano tutti ragazzi, tutti, ve lo assicuro, tutti, ma in tutte le case, in tutti i parchi, in tutti i cinema e soprattutto in tutte le redazioni. È quella la cosa più grave. Poi dopo magari fanno finta di niente, si mascherano dietro, si mettono sotto la scrivania. Però vi assicuro che festeggiano tutti. Loro hanno perso venerdì la Coppa, abbiamo festeggiato noi, i milanisti, probabilmente agli altri ne fregava niente. Ecco la differenza, dunque è tutto giusto festeggiare, nel senso festeggiare, a me personalmente è interessato poco. Quando ho letto che avevano perso, io neanche ho visto la partita, mi ha fatto piacere, ma soprattutto per il signore in panchina, per i motivi che conosciamo. Poi se avessero vinto sicuramente gli avrei fatto i complimenti nella puntata di ieri, perché è giusto, perché quando si vince si ha sempre ragione. Se avessero vinto la Coppa UEFA, io sicuramente avrei fatto i complimenti alla squadra. Ok, alla squadra e ai giocatori che hanno conquistato una coppa europea. Però sono, ripeto, sono storie completamente diverse. Qui in Italia i fuochi d'artificio, ogni finale persa dalla Juventus, ma da quando ho memoria, da quando tornai da Atene, giocammo il mercoledì, era mercoledì 25 maggio, tornai ad Atene la domenica successiva. Il lunedì mattina, io facevo, che cos'era, forse la quinta elementare, il lunedì mattina mi ritrovai bandiere tedesche dell'Amburgo in classe, tra cui il primo a prendermi in giro fu il professore, cioè il maestro che era un prete, no? Che tifava Fiorentina, no? Fu il primo a prendermi in giro. E c'era tutto questo non dimenticherò mai, c'era questa la bandiera dell'Amburgo, non so dove la trovarono, uscì fuori una bandiera dell'Amburgo, le foto di Magath attaccate sul mio banco. Ma di cosa stiamo parlando? E tu mi dici che io non devo esultare quando l'Inter perde? Io dico, i tifosi juventini non devono esultare. Io quando ho visto il risultato sono stato contento, bene così, ma non per niente, perché va bene. Ma ripeto, interessa la finale persa all'Inter, interessa a tifosi forse della Juve e del Milan che l'Inter perda. Agli altri non interessa nulla, anzi, avremmo letto tante cose belle, no? E dunque, ragazzi, è imparagonabile, dai, è imparagonabile quello il sentimento di antipatia, per non dire altro, che nutre questo paese verso la Juventus Football Club. Vi assicuro che è raro da trovare in altre nazioni e in altri campionati. Prego.
Ciao Nicola, buongiorno, sono Raul.
Buongiorno.
Per quanto riguarda Florenzi, sicuramente sarebbe meglio di tutti quelli che abbiamo, tranne Quadrado, perché Quadrado, anche se ufficialmente lui è diventato il terzino destro della Juve, forse con Pirlo può tornare alto se si vende Douglas Costa e anche Bernardeschi. Quindi è un giocatore molto valido per quel ruolo lì e per la nostra squadra, perché è uno che si fa il mazzo fino alla fine, ha un buon piede, gioca anche bene, si fa un mazzo così. Quindi è meglio di De Ciglio e di Danilo 50 volte. Ci sta, Florenzi ci sta.
Ok, grazie, sei stato chiarissimo, andiamo avanti.
Ciao, su Florenzi.
Ciao.
Florenzi no, un classico giocatore romano di Roma, sopravvalutato dalla stampa romana per tanti anni, come sempre hanno fatto nella loro storia e come sempre faranno.
Sì, sempre, non cambieranno
sopravvalutato
mai,
tantissimo, d'accordo. Ha indovinato qualche mese, poi per il resto una carriera normalissima. Anche all'estero in finale ha fallito. Un giocatore che si può trovare tranquillamente anche nella nostra rosa, tutto sommato. Ciao, grazie.
Grazie a te, grazie a te. Dunque lui, il nostro amico, non è convinto di Alessandro Florenzi. Io non sono d'accordo, secondo me è stato un buon giocatore, è un buon giocatore, ripeto, non è un grandissimo. Sono d'accordo sul discorso che è stato molto molto esaltato dalla stampa capitolina, ma c'è questa abitudine nell'ambiente soprattutto romanista e soprattutto di un quotidiano che segue le vicende della Roma molto da vicino, il Corriere dello Sport, di esaltare giocatori normali e farli diventare dei fuoriclasse per poi farli scomparire, no? E magari farli anche detestare dai propri tifosi. E questa è un po' la mentalità, è l'ascensore, no? L'ascensore, le onde anomale dell'ambiente capitolino, soprattutto sponda giallorossa. Prego.
Ciao Nicola, Fabrizio Torino. Ma
ciao,
Suarez, se il Barcellona lo dà via, un motivo ci sarà, insomma, ricascheremo nel solito errore che abbiamo avuto commesso ad esempio con Khedira l'ha dato via il Real Madrid. È vero, i primi due anni ha fatto un buon rendimento, però poi dopo era più al Jay Medical che sul campo. Quindi io questi campioni un po' in disarmo li lascerei da parte e piuttosto punterei
non ti fidi.
Al centrocampo, che okay. Secondo tutti, non solo secondo me, è stato il vero anello debole della Juventus quest'anno, negli ultimi anni. Quindi, perché avanti siamo messi abbastanza bene con Dybala e Ronaldo.
Grazie, sei stato chiarissimo, Fabrizio. Grazie, grazie. Dunque, lui giustamente dice il suo pensiero, diciamo. Rischiamo da prendere giocatori di questa età così avanzata. Però Fabrizio, poi ti faccio io un'altra domanda: chi andiamo a prendere? Quello non ci sono, ragazzi, i nomi che cercano sono questi, e credo che uno di questi arriverà. O invece sta accadendo qualcosa sotto traccia, ma molto molto sotto traccia, e magari tiriamo fuori qualcosa dal cilindro di inatteso. Cosa vi devo dire? Non lo so. Voglio essere sincero come sempre. Prego.
Ciao Nicola, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Io i due acquisti che farei sul mercato quest'anno, che per quanto riguarda per me è un centrocampista e un attaccante, e i nomi sono quelli di Locatelli e Dzeko, che secondo me sono due acquisti arrivabili senza fare grosse spese. E due ottimi acquisti, anche se Dzeko un po' è là con l'età, ma a due stagioni le può fare benissimo. E Locatelli è un bel giocatore,
Locatelli,
un bel playmaker, può fare molto bene da noi. Ciao, fino
speriamo,
alla
speriamo, sarei contento davvero se riuscisse a prendere Locatelli la Juve, davvero contento. Questa è una pista da seguire, potrebbe essere importante questa settimana, sembrerebbe, per Locatelli, ci potrebbe essere un incontro. Dai, andiamo avanti, poi più tardi torneremo sul calciomercato, faremo proprio una disamina con chi lo segue con più attenzione. Prego.
Ciao Nicola, buongiorno. Pasquale,
ciao.
Da Corbara.
Ciao Pasquale,
innanzitutto,
ciao.
Bentornato e
grazie.
Spero che abbia fatto delle buone ferie.
Dai.
Niente, io rispondo in merito alla curiosità che mi hai messo su Florenzi. Florenzi a me è piaciuto tanto qualche anno fa, adesso ha avuto un periodo buio, però sicuramente sarà meglio di Danilo perché è inguardabile. Suarez, capito. Attaccante, bello. Se i nomi sono quelli di Dzeko, Suarez tutta la vita. E il grande Arturo Vidal a centrocampo è una sicurezza, qualche anno in più, sperando che abbia messo del sale in zucca, come si suol dire.
Non capito.
Un abbraccio, grazie. Forte e fino alla fine sempre
buona giornata.
E per quanto riguarda l'Inter, da juventino,
veloci,
tutte ragazzi. Le squadre che giocano contro l'Inter sono le mie squadre, grazie mille. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie, andiamo.
Buongiorno Radio Bianconera. Ciao. Claudio da Rimini.
Ciao Claudio.
Sul progetto di ringiovinimento per la Juve ci sta, però non ci sta che si prenda Dzeko quando c'è in casa Higuain. Allora, o si manda via Higuain e non si prende Dzeko e si trova un giovane 24-25 anni che possa fare da spalla a Ronaldo, altrimenti io prenderei Suarez, che lo stanno svincolando a questo punto, perché Dzeko vorrà anche lui un super ingaggio, non credo che venga la Juve per 2 milioni, 3 milioni,
ma no, credo che
quindi
anche
fra due magari Suarez libero, motivato, farebbe una bella figura alla Juve.
Grazie, sì, assolutamente. Su Dzeko eventualmente anche, immagino che voglia un contratto almeno, credo 2+1, non lo so, e anche per Dzeko guadagna 7 se non sbaglio, credo che con un contratto 2+1 opzione per il terzo, con 3,5 chiudi, credo che li accetterebbe, 3,5 credo, ma non lo so ragazzi, ma che conosco Dzeko, cosa vuole Dzeko, non lo so, leggo anch'io qualcosa, ma anche chi scrive queste cose, ma non può sapere esattamente. O hai contatti diretti col procuratore, o conosci il ragazzo, le richieste, o sai quello che il ragazzo magari può aver chiesto alla società Juventus, non lo so. Io sinceramente sono fuori da questi giochi di calciomercato, ci capisco poco, analizzo come voi, cerco di capire qualcosa. Alcune volte sì, mi è capitato di avere qualche spunto, qualche cosa che mi è arrivata all'orecchio un po' prima. Adesso non ho nulla, dunque non so cosa dirvi su questo discorso, ma neanche su Suarez. Ma che cosa vi devo dire su Suarez? Ci sarebbe mai la possibilità? Potrebbe essere adatto a Pirlo? Pirlo gli piacerebbe più? Perché si parla di un Pirlo che invece sia più interessato comunque alle caratteristiche di Edin Dzeko. Gli preferirebbe un giocatore con quel tipo di caratteristiche. E se Pirlo chiede questo alla Juve, se chiedesse questo alla Juve, alla società, e la Juventus probabilmente cercherebbe di accontentarlo il club e dargli Dzeko, e poi ci penseranno loro all'accordo economico, al contratto con il bosniaco. Sono situazioni da seguire, però secondo me qualcosa viene fuori da, i nomi sono questi, guardate ragazzi, Jimenez, perché teniamolo in considerazione, ormai penso di escludere assolutamente, non so, quasi la permanenza di Gonzalo, dunque escludiamo Gonzalo, dai, Jimenez, Higuain, Dzeko, Suarez, e poi che vi devo dire, c'è Mauro Icardi, ci vogliamo pensare, non lo so, possibile, che ingaggio ha Mauro Icardi, quanto becca Mauro Icardi, potrebbe piacere, potrebbe andare bene, potrebbe essere anche adattabile insomma a quello che è il calcio di Cristiano, perché Cristiano poi va anche a contare su questa cosa dell'attaccante, cioè la Juventus, Pirlo, la società e Pirlo qualcosa chiederanno a Cristiano Ronaldo, stanno chiedendo a Cristiano Ronaldo eventualmente quale potrebbe essere un giocatore che potrebbe ancora di più esaltare il portoghese e dare comunque un contributo importante anche in fase di realizzazione. È una situazione molto particolare, c'è una ragnatela, dai, una ragnatela con un grosso numero 9, e vedremo insomma come finirà, però non, in questo momento non ci sto capendo nulla, aspettiamo oggi, dai, oggi magari alle 3:30 ne sappiamo di più, per ora io veramente alzo le mani perché io non ho in minima idea di cosa vuole Pirlo. Ragazzi, qui partiamo da sotto zero, nessuno sa nulla. Qualcuno sì, lo ha conosciuto al corso per gli allenatori, ha capito quale può essere la mentalità che potrebbe dare alle sue squadre, ma poi bisogna eventualmente cercare calciatori adattabili a quello che magari può essere la sua idea. E dunque, finché non abbiamo scusate, un'idea chiara, dopo averla ascoltato magari oggi, domani ci ritroveremo qua alle 11 e ne parleremo magari con più cognizione, perché io adesso veramente non so più cosa dire, perché non conosco nulla di questo allenatore, non so niente. Io conosco uno che vestiva la maglia numero 21, fa anche rima, che era stato uno dei più grandi intelligenti centrocampisti della storia del calcio mondiale, punto. Poi non so altro. Andiamo al break di mezzogiorno con il nostro Federico Rossi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Abbiamo superato mezzogiorno da 7 minuti, bentrovati amici di Radio Bianconera, secondo tempo di questa puntata di Stile Juventus del 25 agosto. Allora, tanti messaggi di testo, ne devo leggere tanti, sono rimasto molto indietro, ma ancora direi di dare spazio a qualche audio. Poi leggo qualcosa di testo, poi ci colleghiamo con Giovanni Albanese per le ultime su questa giornata così intensa in casa bianconera con la presentazione ufficiale di Andrea Pirlo al popolo juventino come primo allenatore, insomma, come mister juventino, mister bianconero, mister zebrato, insomma, chi se lo sarebbe mai aspettato? Prego.
Ciao Nick, Andrea da Barcellona. Suarez, no, sicuramente. Vivo qui e ti posso dire che è un ragazzo che provoca un sacco di problemi allo spogliatoio. Ingestibile, poi alla sua età a questo punto io andrei su Dzeko. E sarebbe perfetto per Cristiano Ronaldo. Florenzi sicuramente no, perché Florenzi secondo me non sa attaccare, non sa difendere, quindi sarebbe un modesto giocatore che potrebbe fare qualcosa, ma non più di tanto, non è un salto di qualità. Ragazzi, parliamoci chiaro, noi ci lamentiamo dell'età di Dzeko. Il signor Müller ha 32 anni, ha vinto la Coppa dei Campioni, ne ha vinte 3 o 4, 3 ne ha vinte, quindi dove stiamo andando? Speriamo bene, forza Juve.
Grazie, andiamo con altri messaggi vocali.
Buongiorno dottor De Bonis. Buongiorno. Mirko da Mosciano Sant'Angelo, in provincia Mirko. Di Teramo. Ben risentito, finalmente un po' di ferie per gente che ha lavorato in sanità. Ti posso seguire dal vivo.
Grazie.
In live.
Buon riposo.
Sentivo in registrazione le puntate scorse delle precedenti puntate, al di là di questa novità di Pirlo, però dalla tua voce oramai sono anni che ti conosco, che ti ascolto, ti ho percepito un po' preoccupato.
No.
Al di là di questo entusiasmo, e vorrei capire sinceramente questo passaggio da Sarri a questo boom di Pirlo, se veramente ti ha convinto fino in fondo. Io personalmente confido molto nell'esperienza di Igor Tudor, uno che conosce l'ambiente veramente, è stato in un gruppo, persona che ha fatto giocare l'Udinese veramente bene, soprattutto la ricostruzione della fase difensiva, l'uscita da dietro. Vorrei sapere un parere
grazie,
tuo.
Ho capito, sei stato chiarissimo.
Parlando fuori dai denti.
Sì, ma io fuori dai denti, guarda, grazie davvero. Io credo che nessuno può permettersi di dire se è la scelta giusta, finché non sarà il campo a parlare, finché non arriveremo al termine della prossima stagione, perché poi lì si tirano le somme, io lo ripeto sempre. Certo, immagino che tra novembre e dicembre qualcosa inizieremo davvero a vedere, no? Della mano del maestro come allenatore. Importante la figura di Igor Tudor, importante immagino anche la figura di Roberto Baronio, però poi c'è la società che sarà fondamentale nel proteggere, no? Questa scelta, e poi come sempre saranno i calciatori ad andare in campo. Vedremo quale rosa verrà messa a disposizione del tecnico, vedremo quello che sarà anche l'impatto di una nuova stagione molto particolare. Io adesso proprio non sono preoccupato, io sono curioso c'è un grosso punto interrogativo, perché non conosco nulla di Andrea Pirlo dal punto di vista tecnico, no? Come allenatore, non so quanto riesca a trasmettere, quanto riesca a gestire un gruppo. Qui non è solo il discorso, quando si guidano club, squadre come la Juventus, come le altre grandi d'Europa, il discorso è più ampio, non è solo un discorso di campo, tecnico, i calciatori, è un discorso anche di gestione, no? Dei momenti delicati, gestione delle teste. Da questo punto di vista lui credo che sia ben ovattato, no? Perché ha una società che lo ha scelto, il suo presidente lo ha scelto, la casa madre ha accettato questa scelta con piacere, ci sono i senatori importanti, i suoi ex compagni di squadra che possono essere importanti, e poi ci sono altri giocatori di grande carisma. Se tutti riusciremo a remare dalla stessa parte, sicuramente arriveranno i risultati. Poi scegliete voi qual è il risultato per essere felici. Siamo alle solite, ragazzi. Se non ci renderà felice il 10° scudetto consecutivo, perché ormai ci escono tricolori dalle orecchie, non ci accontenteremo mai. E quell'altra è una scommessa, è un terno all'otto, è una roulette, basta, no? Lo abbiamo capito, giochiamo ogni partita, anche quella competizione, vedendo quello che può accadere poi, ma senza troppo andarci davvero ad ossessionare, perché sennò non usciamo più, perché prima eravamo ossessionati noi, poi adesso abbiamo notato che non siamo ossessionati solo noi ultimamente, è ossessionata anche un po' la società. E allora cosa fare? Piccolo passo indietro, ok? Proviamo a vincere il 10° scudetto, togliamoci questa straordinaria soddisfazione e poi vedremo. E ripeto, il discorso del campo è importante, ma sarà il discorso della gestione totale, anche, ripeto, di una stagione molto particolare, perché anche questa sarà comunque una stagione condizionata da quello che è stato il maledetto 2020, no? con il Covid-19. Vedremo gli stadi, ragazzi, gli stadi sono importanti. Cioè, immaginare che adesso possa ripartire la Serie A nuovamente senza la gente sugli spalti, per me è una cosa bruttissima, è una cosa che continuerà a condizionare. Dobbiamo prendere tutti questi riferimenti, li dobbiamo mettere sul piatto per un'analisi completa, perché sennò non ne usciamo più, amici. Dunque non sono assolutamente preoccupato, sono curioso, ma è normale, ma chi non lo è? Siamo tutti curiosi, immagino che ci sia curiosità anche all'interno proprio del nostro club, no? La società, cioè il presidente, i dirigenti, c'è curiosità, perché poi, non, ripeto, non andiamo comunque a vivere qualcosa di anomalo, che sia una rivoluzione incredibile, non abbiamo mai vissuto una cosa del genere, e vedremo quello che accadrà. Andiamo ad ascoltare altri messaggi audio. Datemi tempo, ragazzi, per poter dare un giudizio. È troppo presto. Io il 25 agosto che cosa vi posso dire? Non so niente. Non so. Oggi alle 3 anch'io cercherò di capire qualcosina in più, no? Leggendo anche tra le righe di quelle che saranno le parole del numero 21 del nostro Mozart. Ma per ora alle 12.14 non so nulla. Magari alle 15.25, alle 15.30 avrò qualche elemento in più per poter commentare un eventuale Juventus 2020-2021, ma non posso azzardare nulla ad oggi, ma nessuno lo può azzardare. Chi azzarda sbaglia, chi azzarda a dire sarà così o sarà colà, farà quel tipo di calcio. Ripeto, il calcio è importante, il campo sarà importante, ma poi ci sono tanti fattori, no? Che vanno ad erigere un allenatore tra i top e a farlo diventare un grande allenatore, perché Massimiliano Allegri è stato un grandissimo allenatore che ha fatto soprattutto della gestione, no? Del gruppo dal punto di vista mentale un'arma importantissima, anche per far arrivare più serena la Juventus magari ad affrontare alcuni impegni. Era uno che, insomma, che con la battuta, con lo scherzo, riusciva comunque a dare una grande carica. Io non conosco Andrea Pirlo e dunque, ripeto, il 25 agosto non azzardo nulla, e probabilmente oggi alle 4 ne saprò di più, magari qualcosina avrò percepito. Allora, a proposito di conferenza stampa, a proposito di una giornata molto intensa in casa bianconera, ritrovo con grande piacere Giovanni Albanese. Buongiorno Gio, ben trovato.
Ciao, grazie Nicola, buongiorno a te.
Buongiorno Gio. Allora, giornate importanti, ovviamente si è ripartiti. Ti chiedo subito una tua sensazione, perché qui parliamo solo di sensazioni, no? Una tua sensazione sul neo allenatore, sul primo giorno di Pirlo alla Continas.
Guarda, io ne ho parlato ieri nel corso della giornata sia a Radio Bianconera che a TMV Radio e continuo a fare mio il paragone che poi continuo a non trovare forzato con l'accoglienza che i tifosi della Juve riservarono qualche estate fa a Cristiano Ronaldo. E credo questo sia abbastanza significativo per raccontare il primo giorno di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Un Andrea Pirlo che non ha un trascorso da allenatore, ha però un trascorso da Juve, e insieme a lui è arrivato un altro grandissimo giocatore della storia bianconera, che è Igor Tudor. Anche lui ieri, quando è arrivato al Joy Medical, è stato accolto da grandissimo entusiasmo dalla tifoseria. Io credo che quello che si può raccontare oggi è solo la cronaca, e dunque questo. Di tutto il resto sono pienamente d'accordo con te. Capiremo, parleremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché di fatto noi non abbiamo
niente,
un'idea.
Un riferimento che uno non lo abbiamo, incredibile.
No, assolutamente no, e ti dico di più. Io credo si stia anche a volte sbagliando quando, raccogliendo un po' di confidenze fatte dallo stesso Pirlo nel corso del lockdown attraverso una serie di dirette sui social, una di queste, il modulo, quando lui raccontò a Fabio Cannavaro: sì Fabio, io vorrei giocare col 4-3-3, tutti in avanti, palla nostra e tutti in avanti.
Sì.
Però poi Cannavaro disse: ma allora vai alla Juve, e lui rispose: no, vado al Barcellona. Quindi certo, dobbiamo sempre tenere il beneficio del dubbio su quelle discussioni, non perché in quel contesto non fosse sincero Andrea Pirlo, ma perché concretamente era ancora lontano da un'idea concreta di progetto legato alla Juve prima squadra, che chiaramente deve tener conto anche delle caratteristiche di una serie di giocatori. E lo stesso Pirlo diceva già in quel contesto, lo andò a ripetere nel corso della presentazione: non è una questione di moduli, di numeri, ma di uomini, e poi su quelli si fa un sistema di gioco.
Assolutamente, come giusto che sia. E poi ripeto, ci sono tante variabili, c'è la gestione delle teste, c'è la gestione dei campioni, c'è la gestione dei propri compagni, i propri ex compagni, che potranno essere importantissimi, potrebbero anche magari nascondere qualche insidia. E insomma, è affascinante, ecco. Io lo vivo, ecco, per rispondere all'amico di prima, io lo vivo con grande attesa, e sono molto affascinato da questa avventura. Dunque
sì,
giorno dopo,
Nicola,
giorno lo capiremo.
Anche in questo senso noi parliamo tanto del rapporto con gli ex compagni, rifacendoci ad un paragone che poi effettivamente potrebbe non tenere, potrebbe non reggere, perché diciamo Conte ebbe qualche problemino con Del Piero, no? Questo è l'esempio che ho raccolto negli ultimi giorni. Però di fatto stiamo parlando di due caratteri completamente diversi, stiamo parlando di due esperienze completamente diverse, e di fatto Conte aveva anche già fatto qualche esperienza qua e là nelle categorie inferiori, anche voglio dire in un contesto
anche importanti, certo,
assolutamente sì. E qui parliamo di una situazione completamente diversa. Qui pronti via, la carriera di Andrea Pirlo comincia con grandissimo entusiasmo sulla panchina della Juve. Lui ha convinto i dirigenti nel corso di una serie di incontri in cui lo stesso ha espresso una serie di idee per proporre calcio. Quelle discussioni lì hanno fatto concretizzare ai dirigenti, al presidente Andrea Agnelli in particolare, che Andrea Pirlo nella testa fosse già pronto per prendere in mano una prima squadra. Si è presentata l'opportunità, l'ha subito proposto, Andrea Pirlo chiaramente ha accolto la proposta, e da questo momento in poi si dovrà dare forma alle idee. Quindi ogni parola, ogni giudizio, ogni riferimento in questo momento è davvero puramente casuale.
Puramente, scusate, casuale. Giovanni, allora, giornata importante, presentazione in grande stile all'Allianz Stadium, immagino che ci sia grande attesa davvero.
Sì, c'è grande attesa, perché durante la presentazione Pirlo parlò da allenatore dell'Under 23, e quindi alcune cose non erano legate alla prima squadra, anzi giustamente in quel contesto lì non si parlò di prima squadra, perché il progetto Under 23 è un progetto importante che ha forma ormai da 3 anni e va verso la terza stagione in terza serie. È chiaro che adesso Pirlo dovrà parlare da allenatore di prima squadra con una serie di curiosità che solo lui può eventualmente andare a
sciogliere,
a sciogliere, ecco. Il resto sono pienamente d'accordo con te, magari a metà pomeriggio avremo una serie di spunti di discussione da poco, perché si comincerà a parlare di Pirlo allenatore.
Anche perché immagino che gli verranno fatte delle domande anche su calciatori in uscita, eventuali entrate, insomma... immagino che maturerà molto, no, oggi da questa conferenza stampa.
Beh, certo, assolutamente sì.
Va bene, caro Gio, grazie. Poi facciamo una cosa, siccome adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio, domani magari approfondiamo un po' il discorso dell'Under 23, della nuova Under 23 che tu segui con grande professionalità e affetto, fammi dire, va bene?
Con piacere.
Grazie Gio, buona giornata, buon lavoro. Grazie, ciao. grazie al nostro Giovanni Albanese. Dunque appuntamento alle ore 15. Diretta su Juventus TV per quanto riguarda la conferenza stampa del maestro, su Sky immagino anche, insomma ci sarà modo di seguirla. Caro Rossi, io direi di dar spazio ai nostri cari zebrotti, perché sono tanti e poi devo leggere non so quanti, cioè una settantina credo di messaggi di testo, e si arrabbiano poi i nostri amici perché dicono ti dimentico di leggere i messaggi di testo. No, non mi dimentico, ci provo sempre, prego.
Ragazzi, per quelli che dicono
ciao,
Suarez è più forte di Dzeko, anche mia nonna è più forte di Dzeko quando giochi per più della metà della carriera con Xavi, Iniesta, Busquets e Messi, che te la danno sempre lì. È un buon giocatore, è un campione, però Dzeko non si discute. Fisico, testa, tecnica, passare la squadra, appoggi, sponda... Si fa un mazzo così fino all'ultimo, ragazzi, Zecco 50.000 volte va meglio bene. Di Suarez.
Grazie.
A parte Zapata,
grazie,
che è anche più giovane di loro, io prendo Zecco, ragazzi.
Va bene, questa è la tua opinione. Beh, diciamo, chiudiamola così, dal punto di vista tecnico e della bellezza del calcio, e il pistolero, mamma mia ragazzi, mi ha fatto veramente vedere delle cose incredibili. Dal punto di vista di certa tenuta, aiuto alla squadra, anche qualità, perché c'è anche qualità, potenza, Dzeko probabilmente è superiore, non lo so, stiamo parlando di grandissimi attaccanti, io sono innamorato della tecnica pura dei calciatori, no? Dunque devo dire, se proprio mi costringono a scegliere, io scelgo il pistolero, perché mi ha fatto vedere 3-4 cose, anzi 3-4 cose del pistolero che veramente sono incastonati tra le perle più belle della storia del calcio. Prego. E poi ha dato un morso a Chiellini che mi ha fatto troppo divertire. Dai. Almeno non morderà più Chiellini, quello sarà. Non si sa, magari in allenamento. Prego, prego.
Ciao, sono Fabio da Roma.
Ciao Fabio.
Ma io una cosa però non riesco a capirla. Cioè, io guardo in Spagna... Cioè,
amico
l'allenatore,
mio, tante cose non capisco
io. Ha fatto
io.
L'esonero per alcuni giocatori, per cui ha detto che non fanno più parte del progetto, e sono abbattuto ciglio. Cioè, questi hanno preso consapevolezza che non fanno più parte del progetto e si devono cercare un'altra squadra. Soltanto alla Juventus, cavolo, questi si devono impuntare a dire no, io voglio rimanere. De là non l'hanno fatto nessuno, Soltanto da noi io voglio rimanere alla Juventus. Scusate, ma a questo punto la società dovrebbe fare un attimo un po' il pugno di ferro, vuoi rimanere? Perfetto. Allora, caro Gonzalo Guaino, vuoi rimanere? Ok, perfetto. Ti iscrivo con l'Under 23, vai a giocare in Serie C, ti sfondi i piedi, le gambe in mezzo a un campo di terra. Questo è quello che dovrebbe fare, in modo che così almeno vedi che poi sono loro che chiedono la cessione.
Ok, sei stato molto chiaro, severo ma molto chiaro il nostro amico. Andiamo avanti.
Ciao Salvatore da Milano, complimenti per la trasmissione.
Ciao Salvatore.
Per quanto riguarda Florenzi, io sarei anche tutto sommato d'accordo, va bene, anche perché meglio di Deschidi, ha fatto 6 partite in 3 anni, quindi va sicuramente bene. Dobbiamo intervenire a centrocampo e non può essere Locatelli che ci porta in finale di Champions. Io punterei giocatori soprattutto di grinta, quello che è mancato a noi nel nostro centrocampo negli ultimi anni, giocatori grintosi, giocatori che escono con la maglietta bagnata dal campo. A me piace molto Oar, quello del Lione, mi sembra un giocatore che sa fare tutto e che può essere un grande prospetto.
Mi piace la Juve,
dell'epoca, dei primi tempi, e lo prenderei. Poi ti chiederei un'opinione, è chiaro che più che altro personale, al di là della juventinità, sulla scelta di Pirlo, cioè di prendere e affidare la Juve quella che dovrebbe essere il decimo scudetto a un allenatore in erba che non ha alcun tipo di esperienza.
Ho risposto prima, grazie a te, buona giornata. Ho già risposto, dai, ne abbiamo parlato dai qualche minuto fa. Prego.
Buongiorno ragazzi, sono Simone Napoli, complimenti per la trasmissione, Simone, che ti farò per sempre. Volevo fare solo un appunto su Bernardeschi. È quel calciatore che a Juventus Atletico Madrid è stato tra i migliori in campo insieme a Embraciano e Cristiano Ronaldo, super osannato, poi scomparso la scorsa stagione, e la Juve con gli elementi che ha oggi è la stessa che un anno fa, con l'arrivo di Sarri, dai bookmakers inglesi era data a 7-20 come vincente Champions, dopo solamente Barcellona e Manchester City. Quindi di punto in bianco questi calciatori non sono buoni più. Attenzione, è stata un'annata fallimentare e ci sono stati dei motivi che forse abbiamo anche capito. Questa Juve continua ad essere forte, c'è bisogno di qualche cambiamento,
ragazzi.
Cioè qua stiamo cercando a tutti i costi chissà cosa, come se non avessimo una squadra, cioè abbiamo una squadra fortissima.
Grazie, sono d'accordo, non è stato fallimentare, è stato un anno, una stagione troppo condizionata dai fattori esterni, amici. Dunque il titolo l'abbiamo portato a casa e niente, è andata così, dai. E poi si è deciso di cambiare rotta per diversi motivi e va bene così. Io mi fido della società, insomma, se hanno preso questa decisione avranno avuto sicuramente motivazioni importanti. Ci sono tantissimi messaggi da leggere, lo faccio però subito dopo il break di mezzogiorno e 30, torniamo tra poco e torniamo anche sul calciomercato con Massimo Pavan e le ultimissime notizie e indiscrezioni che stanno circolando intorno alla vecchia signora. Tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Massimo Giletti, un grande saluto, un grande abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Si vede che è tornato il Rossi, eh? Si vede che è tornato il Rossi, che insomma va bene. Bentrovati, 12:33, bentrovato anche a lei Rossi. Devo leggere i messaggi arrivati al 340 54 25 324, sono tornato molto indietro, eh? Allora ragazzi, ripartiamo. Il primo messaggio di testo è arrivato alle 11:08. Ciao Nicola, volevo dire che ho sentito in giro molti dubbi. Io credo che Agnelli non sia impazzito. Se hanno scelto Andrea ci sarà un motivo, no? Sono curioso, forse Andrea fino alla fine. Ciao Beppe da Torino, ciao Beppe. Ciao Nick, Suarez sì, tutta la vita, esperienza, forza, tecnica, personalità, poi servirebbe un attaccante di più basso livello, un giovane promettente, Francesco da Palermo. Buongiorno Nick, Pirlo secondo me ha bisogno di una prima punta fisica che crea spazi e aiuta nel pressing, Suarez non ci azzecca nulla, Andrea Di Chianni. Ciao Andrea. Ma stiamo scherzando, il Pistorello ne vale un triennale, certamente non sarebbe una palla al piede come Higuain, difficile da piazzare, ma Suarez se lo dovessimo vendere, poi una squadra americana o cinese la si troverebbe facilmente, e non solo, e comunque il Pistorello con CR7 spaccherebbero tutte le porte d'Europa. Poi Suarez, sì, poi buongiorno caro Nicola, Michele da Viterbo, ciao. Ma Piontek credo prenda poco in prestito con diritto di riscatto, Gianni Belluno. No Gianni, sinceramente no. Poi Enrico Tempo ci scrive il sale, ma sono il patrimonio dei bischeri. Suarez no, sparo un nome che secondo me potrebbe fare grandi cose nella Juve, Cutrone Andrea. Anche a me piace molto Cutrone, devo dire la verità. Ciao Maurizio da Torino, io un bel triennale glielo farei molto volentieri, dovrebbe solo avere la pazienza di aspettare la Juve, che prima di ingaggiarlo dovrebbe smaltire alcuni grossi stipendi, togliendo ad esempio Wayne e Khedira si libererebbero quasi 30 milioni lordi. Ciao, ciao Maurizio, grazie. Ciao, ma provare per lo svincolato Cavani e riprenderci Ken? Questo messaggio l'avevo letto poi prima quando avevo in collegamento Alessandro Birindelli, ce l'aveva scritto Caterina. Silverio dall'Elba scrive: l'anno dopo c'è il mondiale, tornando a quello che avevamo detto sulle difficoltà anche di questa stagione 2020-2021 davvero compressa. Per il Benfica Cavani è saltato tutto per commissione e ingaggio. Sì, Daniele da Pistoia, sì, avevo letto qualcosa, ma poi non avevo più seguito la vicenda. Buongiorno, ma con il virus in giro conviene mandare per il mondo i nazionali? Chiedo per un amico, scrive Claudio dallo Swartzland. Claudio mio, una domanda che non devi fare a me. Luis Suarez tutta la vita ha più esperienza internazionale, ha più fiuto del gol ed è letale, molto più di Dzeko davanti alla porta. Fossi Paratici lo prenderei subito a parametro zero. Matteo da Roma, grazie. Nel pomeriggio la conferenza stampa di Pirlo verrà fatta vedere anche su Facebook della Radio Bianconera? No. Ciao Nicola, Simone da Lucca, ma riportare Vidal a Torino sarebbe un azzardo? Questo è un altro argomento che abbiamo trattato, non lo so se sarebbe un azzardo. A me piacerebbe rivederlo in bianco e nero, ma già ci siamo espressi prima su questo, dai ragazzi. Perdonatemi, ma io purtroppo non riesco a leggere tutti i messaggi in presa diretta, dunque alcuni argomenti si ripropongono, come i peperoni, sa caro Rossi che i peperoni si ripropongono, c'è una leggenda, che non è tanto leggenda. Ciao Nicola, se mai ci fosse la possibilità di prendere Florenzi, mi terrei stretto De Sciglio, pensa un po', scrive Francesco da Napoli. Ciao, grazie. Ciao Nick, Leo da Grosseto. Per quanto riguarda Florenzi, non sarei dispiaciuto, alla luce anche del fatto che personalmente mi ricorda tanto, al netto del ruolo, un certo Di Livio, e forzando anche un po' quel favoloso Jolly che era Giaccherini. Grazie di ascolto. Grazie a te, Leo. Sei stato un po' troppo generoso, però secondo me, Angelo, vabbè. Sì, forse qualcosina, vabbè. Stiamo parlando di altri livelli, eh. Florenzi è un giocatore di cuore, con ottime doti atletiche e con un fisico che entra in forma velocemente. Se sente la fiducia sarebbe un ottimo acquisto. Alessandro da Castel Raimondo. Ciao Alessandro. Gabriele da Roma scrive: Florenzi a me piacerebbe, il problema è che lui è andato via da Roma perché non vuole giocare terzino, una difesa a tre, e a noi serve quello. Ala non ci serve, scrive. Se viene a fare il terzino e si convince, ok, altrimenti no. Grazie. La strana politica di svecchiare Di Paratici, cambiare Wayne 33 anni con Dzeko 34, è bizzarro. Su Florenzi no, per favore, è un che dire a bis, toccare con cautela, scrive Francesco. Personalmente sono, questo è un altro messaggio, aspettate che lo apro ragazzi, personalmente sono per una svolta vera sul ringiovanimento. Profili come Dzeko, Suarez e Florenzi ci fanno ricadere nei vecchi errori. Non faccio scouting, una società come la Juve credo possa scovare un giovane come terzino destro. Abbiamo preso Torricelli dalla Caratese, scrive il nostro amico. Ciao Nick, sento tanti nomi per l'attacco, mi vengono i brividi quanto rimpiango un certo Carlito Stevez, giocatore unico. Simone da Lucca, ciao Simone, grazie. Oh, che spettacolo il brigante. Ciao Nicola, come pensi andrà a finire oggi l'incontro da Zang e Conte? Non è assurdo che nel caso andasse via si parli di buona uscita? Non lo so come andrà a finire, sinceramente non mi interessa molto. Comunque vedremo, anche questo qua è un nodo da sciogliere per il club nerazzurro. Vedremo quello che accadrà. Anche perché potrebbe, si parla eventualmente di Massimiliano Allegri al posto di Conte. Ci farebbe un po' male anche questo. Che vi devo dire? Sono professionisti e poi ripeto, storie diverse rispetto al tecnico Lecce, sono storie diverse. Comunque vabbè, dai, spero di no, spero che Max non ci vada. Ciao Nicola, come caratteristica vedo meglio Dzeko al fianco di Ronaldo. Dzeko è molto più fisico di Suarez ed è capace di attirare anche due difensori su di sé, liberando Cristiano. Alfredo da Cesena, è interessante questa tua considerazione Alfredo. Suarez, 33 anni, rescinde con il Barcellona e può accettare un contratto 2 più 1 a 6-7 milioni. L'Ajax ne ha offerti 3-4, Daniele, credo sia Daniele da Pistoia. Firmatevi subito però nel messaggio ragazzi se possibile. Poi, una considerazione. Dopo la ripresa post-Covid, le squadre che galoppavano erano Sassuolo, Milan, Atalanta e Inter, hanno una forte componente giovane. La stessa finale di Champions League e Europa League hanno fatto vedere, aspettate che lo apro, Interessante questo messaggio che hanno fatto vedere che squadre che corrono il doppio della Juve. L'unica strada è ringiovanire e tornare a correre. Un po' lungo il messaggio, firmatevi sempre. Ciao Nicola, non condivido le preoccupazioni di altri amici juventini, credo che la Juve stia lavorando molto sotto traccia e darà a Pirlo una super squadra, un po' di fiducia, la dirigenza Juve è la migliore, sono assolutamente tranquillo. Enrico da Arise, ciao Enrico. Allora, poi quando io sento dai tifosi o dai giornalisti che il progetto Pirlo va portato avanti al di là dei risultati, allora mi permetto di dirlo che non hanno compreso cos'è la Juventus, scrive il nostro amico. Io ho la Juve, la seguo da 43 anni, gli allenatori che ha avuto sono rimasti per più anni, sono quelli che hanno vinto subito al primo anno, Claudio da Squinzano. Ciao ragazzi, se prendiamo un attaccante anziano, Jackie, Suarez, eccetera, come giovane, che ne pensate del Ciolito Cesare? Il Ciolito non mi convince del tutto, D'accordissimo con te Nick, siamo i più odiati, quindi nel rispetto di tutti ho goduto la sconfitta dei prescritti e soprattutto del loro allenatore traditore, Francesco da Palermo. Io vivo a Roma e quando la Roma vinse lo scudetto trovai un pupazzo di zebra impeccato al balcone di casa, Daniele. Nick, l'odio nei nostri confronti atavico, in prima superiore, lontano 1988, il primo giorno di scuola il mio professore di matematica interista ha promesso di rimandare me e il mio compagno di banco perché avevamo la sciarpa della Juve. Vabbè dai, immagino fosse una battuta, no ragazzi, credo, insomma, saremmo davvero, lo potevi tranquillamente denunciare, insomma, portavi i tuoi genitori a scuola e gli facevi passare la voglia. Ciao Severino dalla provincia di Brescia. Ciao Severino. Il prossimo campionato si deve vincere a tutti i costi. Possono andare via tutti e prendere chiunque la coppa non è una priorità, almeno per me, Maurizio. Cavani non ha chiuso col Benfica perché vuole 10 milioni. Il Benfica non ha la possibilità, scrive Fabio da Roma. Sì, richiesta davvero. Mamma mia. Esagerata da parte del Matador. Invece di prendere Dzeko, che con Ronaldo fanno 71 anni in due, prenderei uno tra Malen o Miron Boudou. Invece poi questi giocatori se li accaparrano altre squadre, vorrei il posto di Locatelli, Ryan Gravenberch, e a 18 anni costa 11 milioni, procuratore Mino Raiola. Io sinceramente non li conosco e dunque amico mio ti ringrazio per tu sei un attento osservatore di questi giovani. Malen sì, gli altri non li conosco, cioè forse li ho visti ma non potrei dare un giudizio. Comunque interessante il tuo messaggio, grazie, insomma sono giovani interessanti sicuramente. Lasciamo stare i giocatori là con l'età, anche se top player, avanti con Locatelli, Florenzi, Paoletti e Luca Pellegrini, scrive Andrea. Ma se l'attaccante sotto traccia fosse Icardi, messaggio non firmato. Poi Nicola, come terzino destro bisogna andare a prendere Moldur del Sassuolo. Francesco, sì, lo conosco, è bravo. Meglio Dzeko, meno figure nel Panini, più integro e più valido di Suarez. Poi mi dicono che ho dimenticato la casetta, che non è male come punta da affiancare a CR7. A me non piace la casetta, ma non l'ho dimenticato, però. Se dovesse piacere alla Juve a Pirlo, benvenuto la casetta. Buongiorno Nicola, Radio Bianconera. Io un giocatore eclettico come Florenzi lo vedrei bene. Io ricordo benissimo il grazie Magat dei Romanisti ed esulta ad ogni sconfitta dei prescritti. Ivo da Pietra Ligure, grazie. Io punterei su Zapata, sarebbe l'attaccante. Aspettate, l'attaccante perfetto per noi, Claudio da Bergamo. Poi io vorrei João Cancelo, poi Bremacco Nate, centrale dell'Ipsia, venderei Bonucci fuori Buffon, abbiamo Perin, venderei Quadrato, Lugani, spenderei però Holland e Gianni da Sassari. Poi ragazzi, sì, interessante tutto, però bisogna poi fare i conti. E poi Holland non te lo danno adesso, dai. Io non sono preoccupato, voglio l'ultimo campionato, in autogestione contro Sari, si può vincere il prossimo, anche con Pirlo aiutato dalla squadra. Saluti Fabio da Torino, poi ce ne sono altri ragazzi. Tra poco proverò a tornare da voi, grazie davvero per il contributo. Coman è l'ennesima dimostrazione, leggo quest'altro, proprio l'ultimo, l'ennesima dimostrazione di quanto la Juve non abbia mai creduto nei giovani, alla Juve le plusvalenze, agli altri le coppe. Il prossimo che verrà ceduto è Pellegrini, ciao Tiziano di Milano. Ciao Tiziano, ma su questo discorso Coman, insomma, sono d'accordo in parte. Allora, cerchiamo di capire magari meglio, facciamoci aiutare da lui che segue con la sua testata da vicino anche le vicende di calciomercato e ci può magari dire qualcosa di più, insomma, illuminare su alcuni argomenti caldi di queste ultime ore. Ben trovato al vice direttore di tuttoio.com, Massimo Pavan. Buongiorno caro Massimo.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Ben trovato, come la va?
Ben ritrovati. Bene, bene,
sempre
grazie.
È un piacere sentirla, caro Pavanopoli. Bah, abbastanza bene, dai. Caro Pavanopoli,
stiamo aspettando di sentire oggi.
C'è grande attesa, ma vedo che i tifosi sono scatenati sul mercato, ovviamente. Tanti nomi, anche alcuni dei giocatori molto giovani, alcuni non li conosco sinceramente. Però c'è, vedo che c'è anche una grande conoscenza di calcio internazionale, questo mi fa piacere da parte.
Diciamo che aiuta, diciamo, la possibilità di online, insomma, di informarsi sui giocatori, permette diciamo di avere un quadro più vario. Poi chiaramente quello che noi vediamo sui siti è diverso da vederlo dal vivo. Quando si fa un acquisto i nostri dirigenti generalmente vanno a vederli e li visionano un po' a 360 gradi, considerando anche molto l'aspetto umano e caratteriale, che rimane poi una delle basi per poi fare un acquisto.
Massimo, che succede lì davanti? Chi sarà? Chi potrebbe essere l'erede di Gonzalo Higuaín come centravanti della Juventus?
Ma allora, la situazione è molto, tra virgolette, semplice, ma anche ingarbugliata. Perché la definiamo semplice? Perché la Juventus cerca un attaccante non troppo costoso, ma che possa essere funzionale a quelle che sono le caratteristiche di Cristiano Ronaldo in primis, ma anche di Dybala. Quindi un attaccante sicuramente utile, ma che sappia anche sacrificarsi. Se io dovessi indicare un profilo, quello di Edin Dzeko è sicuramente uno di quelli che intrigano molto. Ma perché intriga molto? Perché quest'anno, negli anni scorsi, ha dimostrato di essere un giocatore che gioca per la squadra, anche che è capace di accettare un po' la panchina e quindi valida come soluzione. L'età potrebbe essere...
E poi fammi dire una cosa, Massimo, poi non proferisco più parola. Ok, adesso stiamo parlando dell'eventuale centravanti titolare, però credo che eventualmente non basterebbe solo un giocatore.
Tutti
gli anni il solito problema.
Vogliono quattro attaccanti. Infatti ieri si vociferava anche il ritorno di Moise Kean.
E ho letto.
Si vociferava il ritorno di Moise Kean.
Addirittura in prestito?
Guarda, secondo me...
Che ti devo dire?
Fare uno scambio di prestiti, sì. Magari con Aaron Ramsey.
No, stai calmo, ma per favore, può chiudere il collegamento? Ma per favore, Massimo, ma non scherziamo, scambio, ma raro Ramsey deve rimanere, bisogna dare fiducia a questo giocatore, stiamo parlando di centrocampisti più forti d'Europa, Massimo, un giocatore importantissimo, deve solo trovare fiducia e continuità, e io sono quasi certo che Andrea Pirlo questo lo sappia bene. E dunque non partirà Ronaldo.
Ma il problema di Ramsey non è il discorso della fiducia, è il discorso della condizione fisica.
Lo so, però
il fatto che non dà una affidabilità dal punto di vista della
condizione. Se la dovesse trovare?
Se la dovesse trovare, purtroppo.
E poi ti mangi le mani, se fai.
Abbiamo troppi se, perché Kedira è un giocatore che quando gioca fa la differenza. Però è un giocatore che non ti dà sicurezza fisica.
Sì, ho capito, però se io vado a dare... No, ma stiamo parlando... Il peso specifico di questi due calciatori, ma stiamo scherzando, dai Massimo.
Lo so che il peso specifico...
Cioè, eventualmente allora me lo vendo, eventualmente me lo vendo e faccio cassa se proprio... No?
L'operazione Ken sarebbe fatta con uno scambio di giocatori, Quindi Ken l'anno scorso l'hai venduto a 27, adesso vale 20, quello che vuoi. Che ha fatto una stagione non positiva, Ramsey l'hai preso a zero, vale 20.
Ma vado dal Sassuolo e mi prendo Caputo, dai, come quarto attaccante. Ma perché devo andare? Stiamo a posto,
Lo so. Ma stiamo parlando di Juventus in una situazione particolare in cui l'obiettivo è a ridurre il monte ingaggi, e l'ingaggio di Ramsey pesa 7 milioni di euro, b trovare dei giocatori che possono essere al progetto, e C avere delle alternative che siano realmente valide e credibili, perché noi sappiamo benissimo che noi abbiamo quest'anno in rosa dei giocatori che sono fragili. I giocatori fragili sono diversi: Kedira, inserisco Ramsey, inserisco Chiellini, inserisco Douglas Costa, sono tanti. Lo stesso Danilo quest'anno ha avuto qualche problemino,
il figlio, insomma, avere sei giocatori che sono, hanno la tendenza cronica all'infortunio, perché questi sono i dati reali, andate a vedere il numero di partite, questo è un problema, è un problema a mio parere.
Vabbè, io non la penso così, io credo che Ramsey debba avere un'altra possibilità in assoluto.
Poi che la Juventus abbia bisogno di tenere in rosa sei centrocampisti, e quindi se c'è di Ramsey poi devi andare a prendere qualcun altro, andare a occupare la casella.
Allora facciamo una cosa, andiamo dall'Inter, senti, facciamo una cosa, andiamo dall'Inter e proponiamo lo scambio con Eriksen, dai.
Se Pirlo giocasse col trequartista sarebbe un'opzione non sbagliata. L'ingaggio di Eriksen è più o meno quello di Ramsey. Non sarebbe un'opzione sbagliata.
Ah no, è vero, ci stavo pensando qualche giorno fa.
Solo che vedremo cosa succede con Conte, perché se Conte va via, arrivare Allegri, Eriksen lo vedremo titolare l'anno prossimo,
sì.
Sicuramente.
Sì, Massimo invece...
No, ti faccio io una domanda. Ecco. Tu preferiresti l'Inter con Conte o con Allegri? Secondo te è più pericolosa con Conte o con Allegri?
Con Conte.
Anche al secondo anno?
Sì. Proprio perché è il secondo anno.
Paolo, il secondo anno fa sempre peggio del primo.
A me preoccuperebbe più se rimanesse Conte.
Io non lo so perché secondo me lo strappo con l'ambiente c'è stato, quindi...
Ah vabbè, se parli di quello...
Quella è una polveriera.
Sì, sì, con l'ambiente sì, un ambiente molto particolare. No, se parli di quello forse no, se parli di... Allora, per la serenità che riesce a trasmettere forse mi preoccuperebbe più eventualmente Max, quello sì. Per conoscenza sua, cioè l'ambiente che già conosce, ragazzi che conosce, insomma squadra che conosce, potrebbe, ci sono due riflessioni da mettere sul piatto, ho capito cosa dici, però se proprio, dai, ci dovrei pensare.
Hai visto che domanda tolta?
Sì, perché ci sono due cose da mettere, cioè Max con la sua serenità potrebbe, insomma, davvero liberare, sciogliere, come piace a lui, i cavalli, no?
Sì, e poi sarebbe sicuramente più sintonia con quelle che possono essere le scelte aziendali, cioè nel senso che si adatta anche a quello che ti mettono davanti.
Però io ho la sensazione che a Max gli starebbero un po' su in quel posto, non so perché, più dell'eccesso.
Non lo so, l'eccesso è più uno che...
Max è capace però che sia aziendalista, ma se gli gira male si alza in conferenza stampa e fa come lì a Reggio, se capisce che c'è qualcosa che non va, li saluta tutti.
Sì, quello sì. Quello sì. Però non lo so. Conte, anche se dovesse rimanere, a parte che gli dovrebbero cambiare il direttore sportivo, gli dovrebbero mettere Petrachi al posto di Ausilio.
Ma no, questa cosa la stavo ascoltando, ma mi sembra un po' boh. Ma insomma, il problema è Ausilio o è Marotta? Perché io non ho capito nulla. Ma tu segui di più le vicende nerazzurre. Insomma, con chi ce l'ha Conte?
No, ce l'ha un po' con tutti. Allora, a Conte non piace arrivare secondo, quello l'abbiamo capito, soprattutto
Conte ce l'ha che rosica, lo conosciamo bene, allora poi scarica la colpa, una volta è colpa di quello, una volta...
Sì,
dai, basta, ma ormai veramente mi ha stancato, non lo seguo più. Lo stimo tantissimo come allenatore, lo stimo zero come comunicatore, punto, non dico più niente. Prego.
Però è riuscito a tirar fuori un po' di sangue dalle rate quest'anno.
C'è riuscito, sì.
Poi indipendentemente da questo,
la finale si può perdere, è stato un po' sfortunato.
No, però ha avuto poi anche dei limiti, perché comunque
stava per vincere comunque una Coppa Europea.
Sì, però comunque... i limiti, diciamo che ha avuto, allora secondo me la Juventus avrebbe vinto l'Europa League se avesse avuto la situazione di quest'anno, la possibilità di spezzettare gli eventi. Contestualmente, a mio parere, quest'anno se le partite di campionato fossero state intramezzate a quelle di Europa League non sarebbe arrivato in finale, perché lui è molto bravo a preparare il singolo evento, cioè nel senso la competizione singola, ma se deve gestire la doppia a volte preferisce uno, cioè concentrarsi su quella che è più facile da raggiungere rispetto all'altra. E anche perché non ha una doppia rosa comunque giocatori. Secondo me lui riesce a motivare un certo numero di giocatori, quelli che giocano meno a renderli un po' meno partecipi, a meno che non siano concentrati sulla competizione singola. Non so se mi sono spiegato.
Ho capito, sei stato chiarissimo. Massimo, proprio un minuto, però mi raccomando, inizia a contare, a contare i secondi adesso.
I secondi, sì.
Mi devi dire qualcosa invece su Romero, no scusami, su Bernardeschi, anche su Romero, secondo te come finirà? il discorso allora. Bernardeschi soprattutto, e poi domani magari lo approfondiamo meglio. Bernardeschi, già ieri avevo detto che avremmo approfondito oggi, ma non ce l'ho fatta. Mi dici Bernardeschi esattamente la situazione com'è? Se c'è un...
Tengo 15 secondi, sono affiato su Bernardeschi.
Vai su Romero, poi allora, magari ci torniamo. Parliamo un attimo di Bernardeschi.
Allora, Bernardeschi la situazione è cambiata perché è diventato il procuratore Raiola, quindi la pista inglese non la trascurerei. Però ieri, l'altro giorno scorso, ha detto Raiola che su Bernardeschi bisogna capire lui che cosa vuole diventare, quindi la consapevolezza dei propri mezzi, quindi questo è fondamentale. Secondo me devono ragionare, Raiola non è uno che ti tiene il giocatore a stare in panchina, quindi se c'è la possibilità di cederlo e fare l'operazione lui la fa. Quindi questa potrebbe essere una soluzione. Su Romero dipende se giochi a 3 in difesa. Se giochi a 3 in difesa non puoi lasciare partire lui e Rugani, lo devi tenere. E poi bisogna capire eventualmente con chi cederlo. E dare una valutazione corretta di Dzeko. Secondo me Dzeko non vale 20 milioni, ne vale 12.
No, più 12 di 10-12, ma non scherzo.
Ti faccio l'ultima domanda, visto che abbiamo parlato di Ken. Tu faresti, prima parlavo di Ramsey, ma togliamo Ramsey che tu non lo vuoi dare via. Faresti lo scambio Bernardeschi-Ken?
No.
Spiego perché, l'anno scorso Raiola ha portato Ken all'Everton, è entrato Raiola, i rapporti sono molto buoni in Inghilterra,
è vero.
Ancelotti lo stima Bernardeschi e allena l'Everton.
Perfetto.
Fate 2+2.
No, ho capito benissimo.
Però tu l'operazione la faresti.
No, faccio 2+2. No, mi fai riflettere, caro Vanno. Lei mi fa scoppiare la testa, caro Vanno. Buona giornata, Pavan.
Ma non la facciamo l'operazione, perché non hai voluto farla, quindi niente.
È chiaro. Grazie Pavan, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao Massimo, un abbraccio. Ciao. A Massimo Pavan, vice direttore di tuttoio.com. Allora ragazzi, una cosa importante rispetto a quello che accadrà oggi nel ricco palinsesto di Radio Bianconera, ovviamente dalle 15 avremo i nostri inviati, sarà Antonio Paolino allo stadium per seguire la conferenza stampa di Andrea Pirlo e saremo in diretta con gli amici di Terzo Tempo. E dunque dalle 15 ampio spazio ovviamente alla conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo. È importante ricordarlo perché prima o poi un amico qualcuno mi aveva chiesto se c'era la diretta video. No, la diretta video no, non ci sarà, ma sicuramente ascolterete forse con 5 secondi di differita le parole del maestro. A partire dalle ore 15 Antonio Paolino dallo stadium, altri nostri inviati e poi in studio tutti gli amici e colleghi di Terzo Tempo, appunto per commentare live quelle che saranno le prime dichiarazioni del neo allenatore del club più blasonato d'Italia. Siamo giunti al termine di questo impegno di martedì 25 agosto, voglio ringraziare Federico Rossi, come sempre straordinario la parte tecnica, voglio ringraziare soprattutto voi, gentili amici, mi raccomando rimanete su Radio Bianconera, Stile Juventus tornerà domani puntuale intorno alle ore 11.05, adesso c'è però Cose di Calcio, dunque non staccate assolutamente da RBN, ciao!
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto, fino alla fine.